cosa già, eh? Dunque, proseguiamo. Da dove siamo arrivati sabato scorso? Restiamo sempre nel capitolo 13 di Luca, dai versetti 10-17, che abbiamo un racconto di guarigione. Ma, come sempre, la garanzia dell'ascolto ci è garantita dallo Spirito, in quanto è lo Spirito che, portandoci il Verbo fatto carne, è anche lo sguardo e l'ascolto sicuro di quella parola che, per opera sua, è diventata la nostra vita. Concepito per opera dello Spirito Santo e il Verbo si è fatto carne, vuol dire vediamo, capiamo, contempliamo Gesù Cristo in spirito e verità solo grazie all'azione di colui che ora invochiamo. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni,
Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, Padre, vieni, nella fatica ricordo, nella caduta riparo, nel pianto conforto, con luce certissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è codico, sana ciò che è altro, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scala ciò che è gelido, vinta ciò che è sbiato, dona i tuoi fedeli e scorre in te confidano i tuoi tanti uomini, dona le tue premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Gesù di sabato guarisce una donna. Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva in ferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritto. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, e in quelli dunque venite a farvi guarire e non un giorno di sabato. Il Signore gli replicò: ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi leva il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad adorarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute.
Qui non abbiamo né una parabola né una raccolta di detti di Gesù, ma un vero e proprio racconto di guarigione, con una particolare solennità. Prima Gesù ha parlato, ora Gesù insegna. E la solennità consiste nel fatto che il luogo e il tempo in cui insegna sono il vertice dove si può fare l'esperienza di Dio. La sinagoga, il luogo, lo spazio, il sabato, il tempo. Sinagoga, il luogo dove convergono e convengono. Sinagogen vuol dire proprio venire insieme, venire a costituire una unità. Lo Shabbat è il giorno che non solo fu creato da Dio, ma fu anche santificato. Ed è il giorno del riposo di Dio. Si ritira nello Shabbat, il settimo giorno si riposò, che non è un antropomorfismo. Immaginando che un'opera di creazione sia impegnativa e faticosa, oltretutto così estesa in sei giorni nel tempo, il settimo anche Dio ha bisogno di riposarsi. Questo sarebbe un antropomorfismo, caricare Dio di categorie e di esperienze tipicamente umane. Non è questo. È invece uno sguardo teologico sul tempo, sulla storia. Se Dio si è riposato, vuol dire che Dio non ha più nulla da fare. Ma non nel senso che rimane disoccupato. Ha portato a compimento il disegno che presiede alla sua creazione, la comparsa dell'uomo a cui offrire paternità. Teniamo presente questo. Le indicazioni che Luca ci dà sono luogo e spazio cristificati, cioè riempiti dalla presenza di Gesù. Notiamo che la particella kai idu, idu di me, ed ecco, questo ecco esprime quasi sempre una sorpresa, un evento inatteso, non previsto dalla narrazione, un ex abrupto, qualche cosa che improvvisamente irrompe sulla scena. Ma questa sorpresa si identifica in quanto questa donna così minuziosamente descritta non dice una parola, non viene con una richiesta, non formula una preghiera. Gesù la vede nel posto riservato alle donne, poiché nella sinagoga ci sono questi due ambiti più immediati, gli uomini, e dietro delle grate, ma non perché non si vedono, tanto si sa che ci sono, ecco, per le donne. Che cosa accade? È lo sguardo di Gesù che fa tutto. Non c'è parola da parte dell'uomo, non c'è richiesta, e anche che non venga detto nulla circa l'insegnamento, vuol dire che non è per il momento la parola. Dopo ci sarà una discussione e lì la parola tornerà prepotentemente al centro. Ma ora al centro ci deve stare lo sguardo di Gesù, che rende centrale ogni persona sulla quale si pone. Poi abbiamo una descrizione. 18 anni aveva letteralmente uno spirito di malattia, altri traducono uno spirito di debolezza. Normalmente gli esorcismi operati da Gesù operano contro spiriti impuri, impuro nel senso più largo, non soltanto in senso carnale. Questa donna ha uno spirito di malattia e, espressione singolare, viene descritta la malattia nei suoi effetti. Curva, quindi obbligata a non poter volgere lo sguardo in alto, a non poter esprimere con il pieno coinvolgimento di sé la preghiera alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Quindi Luca intensifica il fatto che anche senza questa preghiera l'aiuto le viene dall'alto, come dire, è la venuta del Figlio di Dio nella nostra carne a essere la guarigione, ed è una venuta che non risponde a delle richieste, ma è una venuta animata dalla compassione, dalla condiscendenza. E in nessun modo poteva stare diritta, non poteva raddrizzarsi completamente. L'idea dello stare diritto, dell'alzarsi in posizione eretta, è un chiaro accenno, un piccolo indizio che rimanda alla risurrezione. Il contesto allora è il giorno di sabato santificato, ma il sabato santificato sarà anche il giorno della risurrezione, il primo giorno dopo il sabato, ma che comincia di fatto già nella vigilia. Poi abbiamo la sinagoga, il luogo della Kahal, della convocazione, e ora abbiamo anche la posizione eretta da recuperare, una posizione che questa donna non ce la fa, non è in grado di esprimere da sé. Quando Gesù la vide, la chiamò. Attenzione, la citazione chiaramente ravvisabile, chiaramente identificabile dei verbi che Luca impiega. Vide, chiamò, disse, impose. Quasi dire lo sguardo di Gesù vede il bisogno, vede la preghiera, vede l'attesa e, senza essere sottomessa alla parola, fa incontro ed esaudisce. Però la chiamò è anche il verbo della vocazione. Questo caleo, Gesù chiamò i dodici a sé, usa proprio lo stesso verbo caleo. O meglio, letteralmente, chiamante a sé la donna, disse. Il lauristo perfetto è il verbo dell'azione compiuta, accaduta. Chiamandola ci dà quasi l'idea che quella vocazione sia finalizzata ad un incontro dove, ancora una volta, la donna non dice niente, dice tutto Gesù, e tutto si compie sulla sola parola di Gesù. Ma la donna che cosa fa? Accetta di compiere un piccolo esodo. La chiamò. E perché la chiamò? Perché dove la donna si trovava, nel luogo riservato alle donne, ha dovuto attraversare tutta l'assemblea degli uomini e giungere nei pressi di Gesù. Non ha parlato, non ha supplicato, non ha pregato. Lo sguardo si è posato su di lei. Gesù la chiama, quel camminare esprime l'obbedienza, la fede e l'ascolto. Non c'è bisogno che dica nulla, ma il fatto che non dica nulla rivela che quello che fa Gesù non avviene senza il suo consenso. Perché dopo averla chiamata, avendola vista malata, e lui solo l'ha vista malata, lei né ha supplicato, né gli è andata vicino, né ha toccato il mantello, né ha intrapreso alcun'altra azione, Gesù la vede, la chiama, ma questa risponde alla chiamata e va vicino a Gesù. Qui Luca ci ha voluto dire che essere prossimi del Signore è sempre rispondere ad una sua chiamata con fiducia, e che le guarigioni avvengono a contatto con l'umanità del Figlio di Dio. Le dice: donna, sei guarita dalla tua malattia. Cioè, puoi tornare ricca. Il tuo sguardo non è più condannato a guardare e a vedere solo della terra, ma il tuo sguardo può anche guardare l'orizzonte e il cielo. Sei guarita perché? Perché in posizione eretta tu puoi vedere qualcosa che ti ricorda la presenza di Dio e che è capace di attirare il tuo sguardo e di ridarti un cuore di preghiera. Impose le mani su di lei. Dunque, un conto è un'azione di guarigione, un conto è un esorcismo. Questa è un'azione di guarigione, dove le premesse sono stare sotto lo sguardo di Dio, fiduciosi che Dio non attende le invocazioni, Dio ha compassione di noi. Lui prende l'iniziativa, ci chiama e se noi aderiamo alla sua chiamata, facendoci prossimi della sua umanità, lui ci rivolge la parola di guarigione, esplicitata da un gesto che coinvolge il corpo, la carnalità, sia di Dio, che in Gesù impone le mani, e sia dell'uomo che offre il proprio corpo alla azione di Dio. Questo è anche un po' il ritmo della liturgia. Tertulliano ci ha lasciato in latino questa celeberrima espressione: caro salutis est cardo. Caro carnis, caro è, vuol dire carne, e cardo cardinis, cardine fondamento, la carne è il fondamento della salvezza. Cosa ha voluto dire? Essere salvati vuol dire toccare la carne santa del Figlio di Dio. Non è l'uomo che, toccando il Figlio di Dio, lo coinvolge nella sua malattia, ma rispondendo ad una chiamata e lasciandosi toccare da Dio, l'uomo viene guarito da questa umanità santa. Impose le mani su di lei. Ella si raddrizzò. Due aoristi, che vuol dire due azioni compiute che non continuano, che hanno un ben individuato momento. Però non ci sono solo due aoristi. Si mise a glorificare Dio, letteralmente glorificava. È doxazen, è un imperfetto. Quindi, toccata è stata in quel momento. La parola l'ha interpellata in quel momento, raddrizzata sulla parola in quel momento, ma quello che scaturisce da quel momento che si è concluso non è affatto terminato, non è affatto concluso, anzi prosegue ancora. E che cosa prosegue? La lode, dare gloria a Dio, rallegrarsi con Dio, gioire in Dio, esaltare la presenza e la potenza di Dio che con potenza interviene per il bene dei suoi figli. Allora comincia già questa donna che non dice nulla, sulla quale, prendendo l'iniziativa, il Signore parla e agisce e la guarisce, restituendole la salute che consiste nel essere dritta, segno di risurrezione. Questa donna non è una semplice donna, diventa già fin d'ora immagine della Chiesa. Chi è la Chiesa? È un'umanità che Dio ha trovato inferma e sofferente, una umanità congregata in un luogo, appunto la sinagoga, ma come immagine di una chiesa riunita, e la grande attenzione che dà a questa donna, di cui non viene riportato il nome, collocata dallo sguardo di Gesù in due centri, il centro del cuore di Dio e il centro della sinagoga, rivelano la vera natura della Chiesa. La Chiesa è l'umanità sofferente che lo sguardo di Dio crea nel proprio cuore e che Dio, avendola nel cuore e nello sguardo, guarisce con la sua parola e con il tocco della sua carne, con i sacramenti. Poi abbiamo una reazione. Il capo della sinagoga è indignato perché Gesù aveva fatto quella guarigione di sabato. Però, dall'andamento anche grammaticale del periodo, abbiamo che indignato è un participio. Indignato è un'azione che lo caratterizza, ma l'esito, il verbo su cui si poggia l'azione è si rivolge alla folla. Luca ci tiene a creare un interrogativo. Perché questo arcisinagogos, capo della sinagoga, non si rivolge direttamente al Signore? È lui che ha operato il miracolo. Se c'era una persona a cui indirizzare una protesta e un rimprovero, sarebbe stato il Signore, invece no. Si rivolge alla folla. E sono 6 i giorni in cui si deve lavorare. Venite a farvi guarire in quelli e non di sabato. E Luca dà molta importanza a questo capo di sinagoga, gli dà diritto di parola con molte parole, lo pone anche come interlocutore. Dobbiamo chiarire perché si rivolge alla folla. Il primo motivo è storico. Chi sono coloro che hanno sempre conteso con Gesù la santità del sabato e la legge il giorno di sabato? Sono i giudei. Quindi rivolgersi a loro non tanto per dare loro un comando, ripeterglielo, quanto per trovare in loro il sostegno, anzi, quasi per presentare a Gesù la protesta di tutta una sinagoga. Qui Luca ci dice, guardate che annunciare il Vangelo non è accoglienza su un tappeto rosso, ma proprio a cominciare da coloro che avrebbero dovuto essere i primi, saranno proprio loro, scrivi, sacerdoti, sinedrio, a catturare, imprigionare, mettere a morte il figlio dell'uomo. Ma poi lui forse cerca anche consenso per dare alle sue parole ancora più peso nei confronti del Signore e quindi nei confronti di Gesù, che ora appare da solo, c'è tutta una comunità e quindi forse, trovandosi davanti a così tanto nutrito numero di oppositori, forse Gesù capirà che ciò che ha fatto non è bene. Oh, guardiamo al versetto 15. Finora Luca come ha chiamato Gesù? Con il suo nome. Con il suo nome. Gesù. Adesso come lo chiama? Kyrios. Non lo chiama più con il nome proprio. Lo chiama con l'appellativo che la Chiesa darà a Gesù in conseguenza della sua risurrezione, o comunque quel titolo cristologico che rimanda al Cristo glorioso e potente, ma soprattutto al Kyrios come figlio di Dio. Kyrie, vedo, c'è un clinus anche in altri Vangeli, che dice Gesù, Rabbì Maestro, Kyrios. Quando si arriva al Kyrios vuol dire in lui c'è la presenza e la potenza di Dio. Guarda che Luca è molto, come dire, non sottile, è molto articolato in questo punto. Perché prima Gesù è Gesù di Nazareth e adesso prima che Gesù parli di un asino, di un bue, di un pozzo, della legge, va a scomodare proprio in così non immediatamente nobile compagnia o esempi l'appellativo più importante di Dio, Kyrios, perché Luca impiega il titolo Kyrios per introdurre le parole che seguono. Sarà decisivo. Per capire le parole che seguono bisogna avere in mente che Gesù è il Kyrios. Cosa vuol dire e perché? Ipocriti. La parola ipocrita non è sinonimo di mentitore, falso, commediante. Ipocrita letteralmente significa uomo del nascondimento, uomo che tiene nascosto, uomo che soffoca l'apparire. La cripta, che cos'è in una chiesa? La cripta è luogo nascosto. Quindi l'ipocrita è colui che impedisce di vedere veramente il volto di Dio, non colui che impedisce, colui che è impedito, cioè colui che non permette allo splendore del volto di Dio di manifestarsi nella sua potenza e nella sua verità. Quindi Gesù si scaglia così tanto non perché siano bugiardi e falsi, anche, ma soprattutto perché, anziché essere trasparenza, sono oscurità. Non fanno vedere la potenza di Dio. Non sono obbedienti come la donna alla quale è sufficiente uno sguardo per sentirsi chiamata e aderire immediatamente alla chiamata di Dio. La donna tace e va. Questi obiettano e litigano. Ma sono sei i giorni in cui si deve lavorare. In quelli di sabato non c'è niente da fare. Non nel sabato, perché nel sabato non si può fare niente, non c'è niente da fare. Il Signore rispose: non consta che ci sia una domanda che sia stata formulata, ma quelle parole sono implicitamente una domanda, la domanda anche di tutta la folla. Quindi lui si è identificato con la folla, il capo. Gesù risponde per tutti, non risponde a lui. È ipocriti, è al plurale. Quindi questo uomo effettivamente ha dalla sua parte alcuni che stanno nella sinagoga. Ed è strano che litigano a distanza. Il capo della sinagoga litiga su Gesù parlando a quelli che ci sono. Gesù accetta la disputa con il capo parlando anche lui a quelli che sono nella folla. Quindi è una opposizione che trascende questa singola persona. Quello che dicevamo prima. Ecco, ognuno di voi non slega forse di sabato il buio o l'asino per portarli ad adeverarsi? C'era anche una legge nel Deuteronomio che di giorno di sabato è perfino lecito soccorrere l'asino o l'animale da soma del nemico. Perché? Perché se del nemico rimane, per due è. Ora, veniamo a noi. Se l'asino e il bue, che sono un segno che favorisce la vita, il trasporto, arare il campo, predisporre il terreno a germogliare e infine anche a fornire le carni, li portate da beverarsi, è un lavoro finalizzato alla vita. Allora ecco perché, Signore, il sabato senza attività è di per sé il sabato del cimitero, il sabato dove l'inerzia assoluta non dice assolutamente nulla. Ma se la legge nel giorno di sabato prevede la possibilità di prendersi cura di strumenti preziosi per la vita, come slegare l'asino per il lavoro, slegare il bue per arare il campo e trarre cibo e alimento per l'uomo. Il sabato non è la giornata dell'inerzia dei cadaveri, quindi fare il sabato nel modo proposto dal capo della sinagoga era l'inerzia cadaverica, celebrare il sabato è concentrarsi sulla vita. E se è ammesso che il giorno di sabato si possa salvare la vita di un animale se cade nel pozzo, si possa slegare per fare un lavoro in cui l'animale contribuisce alla vita, come non poter fare qualcosa in nome della vita per chi, ecco la figlia di Adamo, vale molto, Gesù altrove dice, voi valete molto di più di due passeri, vale molto di più di un asino e di un bue. Ecco perché il Signore, perché al sabato, celebrato come riposo che prelude al riposo della morte, il Signore, non più Gesù, il Signore, il Kyrios, che è il figlio di quel Dio che la tradizione venera come Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio dei vivi e non dei morti, sono parole della scrittura, Gesù oppone il sabato della vita. Ecco perché è così importante questa disputa. E quindi, se c'è un giorno, vedete come viene fatta ribaltata la situazione, se c'è un giorno in cui non solo è legittimo, ma è consono, appropriato, adeguato a celebrare le guarigioni e le liberazioni, quello è proprio il giorno di sabato, perché è il sabato del Kyrios, di colui il cui riposo è non lasciare nel cimitero, lì c'è il riposo perpetuo, ma chiamare alla vita. E dunque il riposo non è l'inattività che si decompone, il riposo è venire liberati da ogni forma di fatica, compresa quella della malattia, perché la malattia è una schiavitù, la malattia è una fatica. Allora, alla luce di questo facciamo un passo indietro. Nei confronti della donna Gesù opera delle azioni mirate, fissate nel tempo. La chiamò, le impose le mani, le disse. Quella stette dritta e un solo verbo prosegue: lodava Dio. Il regno dei cieli sarà una lode eterna e senza fine. Quindi questa donna, non solo immagine della Chiesa, ma guarita per prolungare nell'eternità un atteggiamento di gioia, di lode e di gratitudine. L'unico verbo all'imperfetto era edoxa, che vuol proprio dire dava gloria a Dio, lo dava in tutti questi significati. E poi, ecco, l'esempio. L'asino e il bue vengono sciolti per un lavoro. Il giorno di sabato, che è il giorno del riposo. Questa donna viene il giorno di sabato sciolta, liberata dai legami di Satana. Perché? Non per entrare nel riposo, ma per entrare nel regno. Ci ribalta. Fino ad ora era legata come il bue, come l'asino, da Satana, che le impediva di stare dritta, di essere libera, guarita, autonoma, con lo sguardo verso il cielo. Se viene liberato l'asino, e questo è conforme alla legge, perché vi scandalizzate, ipocriti, che tenete nascosta la verità di Dio? Perché vi scandalizzate se io sciolgo non un animale ma una donna? E io la sciolgo non per farle fare un lavoro, ma per introdurla nel riposo vero, che è il riposo della gioia, del tripudio, il riposo della lode. Quando diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano. non c'è una reazione, non c'è più una contestazione, la sinagoga si è divisa in due categorie, gli oppositori di Gesù e i gioiosi di Gesù. Gli oppositori sono ridotti al silenzio, perché Gesù li ha fatti ammutolire mostrando l'incoerenza di chi dà più importanza a un animale che non a un essere umano. Se è giusto quello che voi fate, perché siete preoccupati della vita e quindi sciogliete animali, io che sono l'autore della vita, non capite che io sciolgo una donna da legami ben peggiori di quelli con cui voi legate gli animali per paura di perderli? Voi legate per interesse e sciogliete per interesse. Io sciolgo non per interesse, ma per amore di liberare e di guarire, dove guarire significa consentire a un individuo di riacquistare tutta la sua integrità. Quindi questa donna, suo malgrado, è stata causa di divisione, ma non una divisione di lotta, la divisione fra l'incredulità, che avrebbe dovuto invece essere favorita dall'obbedienza alla legge, ecco perché sono anche incoerenti, e l'azione liberatrice che accade nel contesto della legge. E quindi Gesù ripete indirettamente: non sono venuto per abolire la legge, anzi, se la legge prevede che il sabato ci sia lo scioglimento dell'animale, la vera legge non può non prevedere lo scioglimento della malattia. Ma manca la cosa più importante, la lasciamo da ultimo così la capiamo meglio. Kyrie, lo chiama Signore. In questo modo Gesù si è sottratto al rimprovero del capo della sinagoga. Perché? Anche nella sua interpretazione miope, vera ma restrittiva, cieca, se Luca dice che sta parlando il Signore, qual è stato l'errore fondamentale del capo della sinagoga? Non è stato questo, è stato un altro. Ha rimproverato Gesù di avere infranto una legge. Ma chi è che può infrangere la legge di Dio? Solo gli uomini. Non ha capito in quel miracolo che non era un uomo che ha lavorato Gesù di Nazaret. Non è stata un'azione umana a guarire quella donna, è stato Dio stesso, il Signore, il Kyrios. E quindi questo Signore, che è Signore del sabato, qui non è detto in questo, ma non molto distante, ora perché sappiate che il Figlio dell'uomo è anche Signore del sabato, io ti dico, alzati e cammina. Ecco, cioè rimprovera Gesù come si rimprovera a qualunque uomo la trasgressione della legge. Perché? Perché non ha capito, primo, che Gesù è il Figlio di Dio, vero Dio, e naturalmente vero uomo, secondo, lui la legge non l'ha trasgredita, lui la legge l'ha compiuta. Cioè colpisce, Gesù rispose, Gesù venne, improvvisamente il Signore rispose. Il Signore, ecco, quella parola illumina tutte le parole successive. Ma soprattutto tu rimproveri una trasgressione da parte di uomo vedendo quella religione come azione umana che fa un lavoro. Non è questo. Non è l'azione umana che compie un lavoro. Quella guarigione è l'irruzione della potenza di Dio che si china sui deboli e sui malati per restituire loro la posizione eretta, cioè la vita piena, in altri termini la risurrezione. Quindi c'è un motivo. Non bisogna leggere i testi in fretta. Bisogna soffermarci e di fronte a delle provocazioni, grammaticalmente dei piccoli shock, dire beh, cosa c'è stato dietro, eh? Perché dice questo? Poi, mentre a uno si vergognavano, non hanno niente da dire, la vergogna è anche tipica di chi patisce una sconfitta. Quindi si vergognano perché si trattengono nell'orizzonte umano, dove sei stato ridotto al silenzio dal più forte, dal più abile. In questo vergognarsi non c'è il pentimento per non avere pensato, in questo vergognarsi c'è trattare Gesù ancora come l'avversario che, essendo più forte, è inutile che tu cerchi ancora il contenzioso, ti ha già sconfitto. Ma non è questo che Gesù è venuto a fare, non era venuto a sconfiggere gli avversari, era venuto per mezzo di quella donna a invitare tutti a lasciarsi, tra virgolette, operare da Dio, cioè chiamarsi, avvicinarsi, lasciarsi dire e lasciarsi imporre il tocco benefico della santa umanità. Mentre la folla cosa fa? Si rallegrava per tutte le meraviglie da lui compiute. Notate che questo verbo si rallegrava è messo al pari di quell'imperfetto applicato alla donna. Quindi vuol dire che per alcuni la donna rimane ancora motivo di scandalo e di lite, per altri la donna è una presenza con la quale realizzare una comunità, la nuova comunità della lode in conseguenza della guarigione operata da Dio. Cosa si può concludere? Si può concludere questo, che gli evangelizzatori devono sapere che annunciare il Dio della carità è la cosa più ardua, che le più grandi obiezioni vengono proprio di fronte a degli atti estremi di misericordia, in questo caso la guarigione di una donna, un giorno di sabato, il perdono dato a chi ha fatto di tutto per rendersene indegno, la guarigione data all'ostinazione di qualcuno che ha voluto a tutti i costi. Ecco, insomma, l'opera di evangelizzazione non è una marcia trionfale, è un'azione che incontra sempre due opposizioni, due fazioni, chiamiamole così. Quella di chi resiste, che tengono nascosta la potenza di Dio, rappresentata dal capo e da quelli che sono con lui, e quelli che invece magnificano e lodano. Perché? Perché hanno capito che Dio è infinitamente più grande di tutte quelle idee e di tutte quelle regole dentro le quali vogliamo ripetutamente cacciarlo. Guardarci bene non è proprio un racconto semplicemente banale, è un racconto paradigmatico, che vuol dire questo: o Gesù è il Signore risorto che risorge, e allora non c'è contraddizione con la lettera e lo spirito della legge. Ma se la legge diventa l'espressione non di un Dio che guarisce, ma un Dio semplicemente legislatore, perfino il Figlio di Dio verrà impiegato per distaccarsi o muovere guerra in nome di Dio contro colui che è l'espressione più massima. Se riceviamo a Pasqua, tutto questo diventa estremamente visibile nel mistero della croce, dove il crocifisso verrà interpretato come la maledizione di Dio per colui che ha infranto la legge, guarendo il giorno di sabato e facendo tante altre cose contro la legge, osando perfino una minaccia contro il Tempio. Qui c'è la sinagoga, là ci sarà il Tempio, in tre giorni lo riedificherò, mentre di fatto era il segno più tangibile, più visibile, più prossimo della presenza del Dio che guarisce. Luca lascia sempre con una domanda, sempre con una domanda: quando è che mi scandalizzo di Dio? E se mi scandalizzo di Dio, cos'è che non vedo nelle azioni di un Dio che non vuole scandalizzare, ma soltanto guarire? Una domanda che faremo bene ogni tanto forse, per non diventare cristiani scontati. E un segno della scontatezza, se guardiamo attentamente a Luca, è che due sole caratteristiche vengono date dalla donna guarita e dalla folla che ha ascoltato la disputa: glorificava Dio, pieni di gioia. Dio non scontato, quindi il vero Dio visto e creduto, è un Dio che ha sempre questi due effetti: la lode, la celebrazione, la preghiera di lode, e la gioia e l'ammirazione, che sono esattamente il contrario dello scandalo. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Maria, vi consoli, vi chiami nella sua prossimità e vi guarisca di ogni potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica.